buongiorno a tutti. Siamo arrivati al capitolo 6, versetto 45 del Vangelo di Marco, e il brano che cominceremo a meditare oggi è il famoso brano di Gesù che cammina sulle acque. La collocazione teologico-biblica di questi brani è sempre molto incerta. Questi brani in cui Gesù manifesta la sua potenza sulle forze della natura. Perché diciamo questo? Perché probabilmente sono brani relativi ad episodi post-pasquali, che però gli evangelisti, chi in una maniera o chi nell'altra, mettono già all'interno dell'esperienza pre-pasquale dei discepoli. Che Gesù cammini sulle acque in alcuni Vangeli, per esempio il Vangelo di Giovanni, è forse più correttamente messo dopo la Pasqua, altri invece, come Matteo e Marco, mettono questo brano prima, quindi probabilmente è una riflessione post-pasquale della potenza del Signore sulla natura. Ricordiamoci bene che arriviamo a credere in Dio attraverso due vie: la via cosiddetta filosofica, la via di Alessandria d'Egitto, che è quella che ci dice, che dice a coloro che già hanno dimostrato l'esistenza di Dio tramite procedimenti razionali, che in ogni caso devono dimostrare che Gesù Cristo è il figlio di Dio e la resurrezione è la prova sicura, come viene detto negli Atti, della figliolanza divina di Gesù. L'altra via è la via storica di Antiochia di Siria, terzo secolo dopo Cristo, che parte direttamente dall'evento resurrezione, bypassando la ricerca filosofica sulla ricerca di Dio. Cioè, il ragionamento che soggiace è questo: se un uomo vince la natura, perché vince la morte, vuol dire che è soprannaturale, quindi vuol dire che è Dio, perché Dio è il soprannaturale per definizione. Quindi attraverso la via cosiddetta storica di Antiochia si manifesta, si dimostra in un colpo solo e l'esistenza di Dio, e che questo Dio è il falegname di Nazareth che era stato crocifisso sulla croce, che è stato crocifisso fuori della porta di Gerusalemme. Quindi il discorso, lo ripeto perché per me è sempre molto importante: se un uomo vince la morte vuol dire che vince la natura, quindi vuol dire che è soprannaturale, quindi che per definizione è Dio. Ecco, nell'ambito di questo vincere la natura, ecco che noi troviamo nel periodo post-pasquale, una serie di atti del Signore che dimostrano la sua superiorità sulle forze della natura. Qui abbiamo una rappresentazione specifica, perché la vittoria da parte di Dio è la vittoria sul mare. E voi sapete che per l'ebreo il mare è simbolo del male, è simbolo del caos. Magari molti di noi amano molto il mare, ma sanno che l'Apocalisse addirittura si chiude dicendo: state tranquilli che nel regno di Dio non ci sarà più il mare, no? Intendendo che non ci sarà più il male, non ci sarà più il caos, non ci saranno più le forze di distruzione. Questo perché gli ebrei sono un popolo di montagnini, vivono nelle montagne della Galilea e non sono mai stati marinai. Soltanto con Salomone e con suo figlio Roboamo Israele ha una flotta che gli viene imprestata dal re di Tiro. Dopodiché la flotta Israele non l'ha mai. Per cui Israele aveva sempre paura del mare. Il mare per Israele è il luogo di morte, è il luogo dove c'è il mostro primordiale, il Leviatano, no? Famoso, che è la rappresentazione in fondo dell'antidio, ecco, per eccellenza. E allora ecco che riuscire a dominare il mare è veramente un evento di resurrezione, cioè è il vincere la morte, espressa in un'altra maniera. Quello che quindi più correttamente forse Giovanni pone dopo la Pasqua, altri evangelisti pongono invece prima della Pasqua. Ed è questo brano che andiamo a leggere al capitolo 6, se qualcuno vuole leggerlo, dal versetto 45 al versetto 52.
Ordinò poi ai discepoli di salire sulla barca e precederlo sull'altra riva presso Bethsaida, mentre egli avrebbe licenziato la folla. Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l'ultima parte della notte andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e cominciarono a gridare perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: coraggio, sono io, non temete. Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò, ed erano enormemente stupiti in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito.
Ecco, vedete, è un brano drammatico di notte in mezzo al mare senza Gesù, ma soprattutto senza fede. Ecco, quindi verso la quarta parte della notte, quindi verso le tre del mattino, Gesù va verso di loro. Dal monte, che è il luogo dove è salito per pregare, ma il monte è il luogo della teofania, della rivelazione di Dio, pensate al Sinai, va verso il mare, che invece è il luogo del caos, il luogo dell'antidio. Ecco. Dio viene in aiuto al sorgere del sole, dicevano le scritture. Pensate al Salmo 46, non potrà vacillare perché vi abita Dio, egli la protegge fin dal primo mattino. Ma soprattutto c'era già tutta una letteratura antico-testamentaria che parlava della potenza di Dio sulle acque. Vi ricordate Genesi 1? Dio fece una grande volta e separò le acque di sotto dalle acque di sopra del cielo. Andiamo a leggere il Salmo 104, versetti 5-9, dove di nuovo la potenza di Dio viene espressa attraverso questa padronanza, questa potenza che Dio ha sulle acque. Se qualcuno lo legge...
Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare. L'oceano la avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne. Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato. Emergono i monti, scendono le valli al luogo che hai loro assegnato. Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
Ecco, vedete, alla tua minaccia le acque sono fuggite, hai posto un limite alle acque, c'è sempre questo tema di Dio che comanda le acque. Per esempio, ancora un altro salmo dice: più che la voce degli oceani, più che le onde del mare, potente è il Signore del cielo. Molto interessante anche Giobbe, se andate a prenderlo, al capitolo 38, versetti 3-11, dove Dio, apparendo a Giobbe e volendogli mostrargli la sua provvidenza, sottolinea, capitolo 38, versetti 3-11, sottolinea quanto egli ha fatto per imbrigliare il mare, che è sempre visto come una forza ostile.
Versetti
3 al 11.
Dunque, cingiti i fianchi come un rode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Dove eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la misura? Dove sono fissate le sue basi, o chi ha posto la sua pietra angolare, mentre gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando rompeva uscendo dal seno materno, quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e porte e ho detto: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde.
Ecco, vedete, si potrebbe andare avanti, abbiamo detto qualche cosa per dimostrare come davvero questa vittoria di Dio, di Gesù, sul lago in tempesta è segno della sua divinità, dell'essere superiore alla natura, capace di vincere le forze di morte. Vedete, qui viene e vuole oltrepassare i discepoli. Questo è una cosa un po' complessa. Perché questo sorpasso? Perché non solo li raggiunge? Ma dobbiamo rifarci a dei modelli veterotestamentari. Per esempio, qualcuno comincia a prendere Esodo 33, 19, 23, in cui tutte le volte che Dio si manifesta, Dio sorpassa l'uomo, va al di là dell'uomo, non si ferma accanto a lui, è un Dio che va oltre, se qualcuno già può leggerlo.
Rispose: farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo potrà vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con una mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere.
Allora, mentre tu prepari sempre Esodo 34:5-9, Esodo 34:5-9, e voglio solo farvi riflettere su questo. Siamo alla manifestazione di Dio a Mosè. E vedete bene, Dio si manifesta a Mosè, ma Mosè può vedere Dio solo di spalle. Non si può vedere il volto di Dio. L'uomo di fronte all'infinito muore. Allora ecco che si dice che io passerò vicino a te e poi ti avviserò quando sono passato, in modo che tu mi veda di spalle. Il nostro Dio si può vedere solo di spalle, perché la sua trascendenza ci rende completamente altri verso di lui. Bene espresso questo nel capitolo successivo, che appunto è Esodo 34:5-9.
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità.
Ecco, vedete, è Dio che manifesta la sua misericordia, la sua grandezza, la sua trascendenza, ma è Dio che va oltre. Anche qui noi abbiamo Gesù che vuole andare oltre. Gesù è colui che ci sorpassa, Gesù precede sempre i suoi. Ricordatevi che il rabbi camminava in testa ai discepoli che gli venivano dietro. Chi di voi ha in mente le belle immagini pasoliniane del Vangelo secondo Matteo si ricorda questo Gesù che, molto duro, continua sempre a predicare camminando velocissimo con tutta la fila dei discepoli attorno. Ecco. In questo si capisce anche la famosa frase che già vi ho spiegato altre volte, quando Gesù dice a Pietro: va de retro Satana, non vuol dire pussa via, ma vuol dire mettiti alla mia sequela, cammina dietro di me, cioè sii mio discepolo, accetta la mia parola. Pietro si affianca al Signore per parlare con lui, gli dice delle boiate pazzesche, cioè tu non devi morire, non devi soffrire, eccetera, e Gesù gli dice: no, tu sei mio discepolo, devi accettare la mia parola, vai dietro di me, vieni alla mia sequela. Quindi Gesù è colui che ci precede. Difatti, quando va in Galilea precede i suoi, quando va a Gerusalemme precede i suoi, quando i discepoli di Emmaus, lo abbiamo contemplato in questi giorni pasquali, incontrano questo meraviglioso pellegrino, egli vuole andare oltre, vi ricordate? Ecco, Dio è sempre colui che ci trascende, che ci invita ad andare oltre, che va al di là. E i discepoli, quando lo vedono, cominciano a urlare. Avete visto questa frase buffa? cioè siamo nelle acque in tumulto e non gridano, gridano invece quando vedono Gesù, perché è la mancanza di fede, non è uno stupore meravigliato, è paura. Quando manca la fede, la religione può diventare paura, può diventare fanatismo, può diventare blocco spirituale, ecco. Qui abbiamo una vera e propria teofania, cioè manifestazione di Dio. Io ho già detto altre volte, ormai lo sapete, che qui la traduzione italiana, ahimè, è mutilata, perché coraggio sono io, no? Coraggio io sono, ego è mi, è la proclamazione del nome stesso di Dio. Voi sapete che nei 70, cioè nella Bibbia greca, il nome di Dio, Ayer Shereye, cioè quello che poi scriviamo col tetragramma sacro, no? YHWH, è in realtà tradotto ego e mi, io sono. Quindi Gesù qui si proclama figlio di Dio, signore dell'universo, signore del mare, signore potente. E come tutte le volte che c'è una teofania, cioè una manifestazione di Dio, Dio dice sempre non temere. Anche quando l'angelo appare a Maria, le dice non temere, perché hai trovato grazia presso Dio. Quando in sogno l'angelo parla a Giuseppe, gli dice non temere, perché quello che è nato in Maria, eccetera, eccetera. Tutte le volte che Dio appare dice non temere. Non ho la citazione, non ho fatto una ricerca specifica, ma mi ha colpito sentire qualche mese fa Monsignor Fiandino in un'omelia dire che nella scrittura non temere compare 365 volte, cioè tanti quanti sono i giorni dell'anno, per dire che il Signore ci accompagna ogni giorno nella fiducia, nella speranza, e non dobbiamo temere perché Egli è con noi. Vi dico che non l'avevo mai sentita questa cosa, non ho avuto modo di fare una ricerca biblica specifica, però il concetto è molto bello, ecco, cioè che in ogni caso il Signore con noi ci dice di non avere paura. Ancora una volta abbiamo il tema della serenità di fondo del credente, abbiamo il tema della gioia di credere, abbiamo il tema della fede che è felicità, che è serenità, che è pace interiore, che quindi non è momento di tensione, ma non è momento di paura, non è rapporto di servi nei riguardi di un padrone, non è timore del giudizio,
alienazione.
Non è alienazione. Ci dirà Giovanni nella sua prima lettera, nell'amore non c'è timore. Quindi chi ha una relazione amorosa con Dio nulla deve temere. Dio è colui che ti dà la pace, Dio è colui che ti dà la gioia, Dio è la felicità. Agostino diceva, nessuno ci fa felici più che Dio. E allora ecco, l'uomo spesso ha paura di Dio, ma invece il Dio della Bibbia è il Dio che dice non temere, non avere paura. E qui Gesù dice coraggio, non temete. C'è questo finale, che è un finale indubbiamente difficile, indubbiamente difficile. Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò ed erano enormemente stupiti in se stessi perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Guardate che è una coltellata che Marco ci pone qui, perché ricordiamoci bene, Gesù ha appena moltiplicato i pani. Allora dice che erano pieni di paura, che erano assolutamente sbigottiti perché non avevano capito il fatto del pane. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi non ha scoperto Dio nell'amore dei fratelli, chi non ha scoperto Dio nel servire, chi non ha scoperto Dio nello spezzare il pane per gli altri, in altre parole, chi non capisce l'Eucaristia come momento di comunione, come momento di servizio, come momento di darsi ai fratelli, di lavare i piedi ai fratelli, perché ricordate, Giovanni non racconta l'Eucaristia, ma racconta invece in parallelo, come sua esegesi, l'episodio della lavanda dei piedi. Allora chi non capisce che essere eucaristici vuol dire essere servi dei fratelli, non può capire il Signore. Guardate che è veramente una cosa molto profonda, cioè, ed è anche una grossa stilettata, una frustata a tutti noi che continuiamo a vedere l'Eucaristia come un gesto magico sacrale, come un qualche cosa d'automatico, al limite come un incontro personale con Dio. Invece l'Eucaristia è il sacramento che ti rimanda ai fratelli, che ti rimanda al servizio, che ti rimanda agli altri. Chi, ci ammonisce Paolo nella prima lettera ai Corinti, non riconosce nell'Eucaristia il corpo dei fratelli più deboli, il corpo dei crocifissi nella storia, il corpo delle vittime oggi nella storia, mangia e beve la propria condanna. Cioè, quando Gesù dice, l'ho detto tante volte, e questo so che indigna sempre molti, ma biblicamente è così, quando Gesù dice fate questo in memoria di me, non vuol dire dite tante messe, ma vuol dire anche voi fatevi pane per i fratelli, anche voi fatevi vino per i fratelli, come questo pane è il mio corpo dato per voi, come questo vino è il mio sangue dato per voi. Cioè nella misura in cui noi facciamo l'Eucaristia, dobbiamo diventare uomini eucaristici, cioè uomini ostia, uomini vino per gli altri, uomini cibo per gli altri, uomini nutrimento degli altri, uomini che si donano ai fratelli, uomini, dirà Giovanni, che lavano i piedi ai fratelli. Allora, se non capisco questo, non capisco il Signore. Il mio Dio non sarà il Dio della Bibbia, ma sarà un Dio che mi sono fatto io. E anzi, mangio e bevo la mia condanna. Fare Eucaristia significa capire che la mia vita è dono, che la mia vita è servizio. Quando io amo, quando io servo, allora capisco il Signore. Allora capisco il Signore. Ecco, il Signore si rivela nell'Eucaristia e nell'amore. Giovanni dirà, chi ama conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Andiamo a leggere magari questo brano perché è troppo bello. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetti 7-21.
Capitolo 4.
Prima lettera. Il tema è proprio sempre questo. È l'amore che ci porta alla conoscenza di Dio. Chi non ama non conosce Dio. Se io non vivo la dimensione dell'Eucaristia, non arrivo a capire qual è il vero Dio. Avrò sempre dei falsi dei. Prego.
Carissimi, non prestate fede a un'ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni.
Allora, versetto 7. Scusa, capitolo 4, fai da versetto 7. Se è troppo lungo.
Ma dov'è?
Ho sbagliato.
Sì,
l'amore
perché
l'amore
viene da Dio.
Carissimi, amiamoci gli altri perché l'amore è da Dio, quello.
4. E io arrivo al 6. E poi dietro c'è alle fonti della carità. Ah, quello, carissimi. Quello. Ah. Mi sembrava un altro capitolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha fatto dono del suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Perché come è Lui, così siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse: io amo Dio e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.
Vedete, qui è un brano stupendo, Giovanni, è eccezionale. Ci sono una serie di intrecci, no, sul tema dell'amore e del credere. Da una parte è Dio che ci ama per primo, dandoci il Figlio Gesù Cristo, in remissione dei nostri peccati. Quindi è il primo passo, viene da Dio. Dall'altra parte però, se noi non amiamo, non riusciamo a trovare Dio. Allora, Dio ci ama per primo e allora noi dobbiamo amarlo. E amarlo dove? Nei fratelli. Però è vero anche l'altro discorso, che se noi non amiamo, non conosciamo Dio. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo, Dio rimane in noi. Cioè, quello che per noi è importante, che l'amore è la via per conoscere Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Vedete, se siamo uomini eucaristici, cioè di servizio, di dono, di farci mangiare dagli altri, allora capiremo chi è Dio. Se no, faremo come i discepoli in Marco, che erano pieni di paura perché non avevano riconosciuto Gesù, perché non avevano capito il fatto dei pani. Guardate che frase buffa, ma è molto profonda, Se io ho capito che devo vivere nella dimensione dell'amore e del servizio, vedo Gesù e lo accolgo. Se io invece non entro nella dimensione dell'amore e del servizio, non potrò conoscere Dio. Quindi da una parte è vero che l'amore di Dio precede sempre la nostra fede, ma dall'altra parte, per poter vedere Dio e aderire a Lui, dobbiamo metterci nella condizione dell'amore e della condizione del servizio. Chi ha questa condizione di cuore vedrà Dio. Beati gli operatori di pace, perché vedranno Dio. Cioè, se io vivo, pensate anche a Matteo 25, no? Se io ho dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, vestito rignudo, alloggiato e accolto l'extracomunitario, guarito il malato, visitato il carcerato, allora ecco, entro nel regno anche se non conosco Dio. Se invece non faccio queste cose, posso pure avere una conoscenza intellettuale di Dio, ma non entrerò nel regno. Perché è solo l'amore che mi introduce alla visione di Dio, che mi introduce allo stare con Lui. Quindi è nei piccoli, nei poveri, in coloro che serviamo, nei malati, negli emarginati, che noi troviamo Dio. Ma per cogliere la presenza di Dio nell'Eucaristia, ecco, bisogna non avere il cuore indurito. Vedete, non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. È la famosa miocardiosclerosi, il grande peccato della Bibbia. Nella Bibbia l'opposizione a Dio, in ebraico è Orlat Lebab, è quella che in greco viene tradotta con durezza di cuore, che in greco è sclerocardia o miocardiosclerosi, che è il grande peccato del faraone. Il faraone non accetta il piano di Dio perché si indurì il suo cuore, che è il grande peccato che Gesù contesta alla generazione incredula e perversa, che ha il cuore indurito e non accetta il piano di Dio. Pensate ad esempio sul tema del divorzio: per la durezza del vostro cuore Mosè concesse il divorzio, ma in realtà in principio nella Genesi non fu così, il piano di Dio era un altro. Ecco, noi dobbiamo avere un cuore morbido, un cuore tenero, un cuore capace di amare, un cuore palpitante. Se sappiamo amare, conosceremo Dio. Gli apostoli vedono passare il Signore, sono pieni di paura e non lo conoscono, ci dice Marco, perché non hanno capito il mistero del pane, perché non hanno capito che è l'amore che porta a conoscere Dio. Se non amano, non incontrano Dio, mentre chi ama conosce Dio. È una logica, appunto, che poi troveremo in tutto l'Evangelo. Quella logica che vi dicevo nel Vangelo di Matteo porta a mandare in paradiso coloro che hanno amato Dio nei fratelli, senza neanche conoscere Dio, e mandare nella Ghenna tutti coloro che hanno detto Signore, Signore, ma poi non hanno fatto la volontà di Dio, che è l'amore nei fratelli. Chi invece ama, chi si dà da fare con i fratelli, con un cuore non miocardiosclerotico, non indurito, ma tenero, ecco, costui può conoscere Dio. Leggiamo i versetti 53-56.
Ah, ritorniamo a Marco.
Marco.
Si sono perso. Allora, compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genezaret. Appena scesi dalla barca, la gente lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sui lettucci quelli che stavano male, dovunque udivano che si trovasse. E dovunque giungeva, in villaggio, città o campagna, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello. E quanti lo toccavano, guarivano.
Ecco, qui siamo di fronte a uno dei sommari, quella specie di sintesi che ogni tanto troviamo dell'attività di Gesù. In realtà il tema qui è un tema particolare, no? Per capire quale noi dobbiamo avere soltanto due parametri. Parametro 1, Gesù, come tutti i fedeli giudei, porta quattro frange colorate sull'orlo del mantello. Secondo l'indicazione di Numeri 15, 38, 39, che diceva che il mantello ebraico doveva avere queste quattro frange per indicare la parola di Dio che davvero ci prende totalmente e che è per tutti gli uomini, quattro è sempre il numero del mondo, come sono i quattro venti, quattro punti cardinali, eccetera. Ma seconda indicazione, la teologia del vestito. Nell'Oriente la veste indica la persona. Quindi ecco perché Adamo ed Eva, nel momento in cui peccano, si accorgono di essere nudi, cioè hanno perso la dignità personale. Ecco perché il sommo sacerdote dovrà portare una veste particolare. Ecco perché Gesù, quando si manifesta Dio, è pensata alla trasfigurazione, ha una veste bianca che nessun lavandaio avrebbe potuto rendere tale. Ecco perché i discepoli lo vedono risorto in vesti bianche, che è il segno della divinità. Ecco perché Gesù viene spogliato sulla croce, segno davvero della perdita della dignità della persona. Quindi toccare la veste vuol dire toccare la persona. Toccare la persona. Cioè, chi è che mi dà guarigione? È Gesù Cristo. Questo è il tema di questi versetti. È solo Gesù il Raffaele. Raffaele, Dio guarisce. Sapete, la parola Raffaele vuol dire Dio guarisce. Era l'angelo deputato alle guarigioni, cioè quel modo di manifestarsi di Dio come guaritore. La parola Raffaele, El vuol dire Dio, Rafa vuol dire guarisce, Dio guarisce. Ecco, l'unico guaritore è Gesù Cristo. Perché questo? Perché il senso profondo dell'incarnazione, voi lo sapete, è proprio questo. Cioè Dio si svuota della sua divinità ed entra nell'umanità per prendere nella persona del Figlio le nostre sofferenze, le nostre malattie, le nostre paure, le nostre angosce, la nostra morte. E questo è il grande senso dell'incarnazione. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Cioè l'uomo, nella sua finitudine creaturale, sperimenta per i suoi limiti biologici la sofferenza e la morte. Dio viene a sussumere, a prendere su di sé i limiti biologici dell'uomo, la sofferenza e la morte, e li distrugge per sempre. Voglio avere guarigione, devo aderire a Gesù Cristo. È Lui che fa questo procedimento, questo movimento, questa operazione, cioè prende su di sé la mia malattia e la mia sofferenza e la distrugge nella forza della sua risurrezione. Ecco perché devo toccare. La parola toccare mi ricorda il tema della fede. Voi sapete che il vocabolo emunà, fede, da cui la parola amen, vuol dire mi attacco, aderisco, mi appiccico, mi incollo. Quindi se io mi incollo a Gesù Cristo, in quello stesso momento Gesù Cristo prende su di sé le mie malattie, le mie sofferenze, la mia morte e le distrugge per sempre. Era un po' il tema che abbiamo visto nell'emorroissa, addirittura in maniera inconscia. L'emorroissa tocca Gesù Cristo, Gesù non sa neanche, però si accorge che dice una potenza è uscita da me, perché è la potenza che va a distruggere la malattia di cui questa povera donna, da cui questa povera donna era afflitta da tantissimi anni. Ecco, questo è proprio un segno. Gesù è colui che ci guarisce. Se noi aderiamo a Lui, ecco che prende su di sé la nostra sofferenza, la nostra malattia e la disintegra. Questo è anche il senso della fede. Ecco perché Gesù non fa miracoli dove non c'è fede. Vedete, c'è tutta una logica. No? Non fece nessun miracolo perché non credevano in Lui. Ma come? Oh, se sei Dio fai il miracolo perché non credono in Lui. No, Gesù dice devi aderire a me, perché soltanto incollandoti a me io prendo su di me la tua malattia, la tua sofferenza. Se tu non aderisci a me, ecco che non puoi essere salvato. Solo in Cristo, ecco perché la fede precede la guarigione, perché è come se io volessi accendere una lampadina senza mettere il filo nella presa. Ecco, prima devo mettere il filo nella presa, che è Cristo, in questo caso è una presa che mi dà questa luce di guarigione, questa dynamis, questa potenza di guarigione, e allora poi sì, tutte le mie malattie sono distrutte, tutta la mia morte è distrutta. Se non ho aderito a Lui, ecco, questo procedimento, questa operazione non può avvenire. È solo Cristo che ci salva, solo Dio è il guaritore, solo Dio è Raffaele. Adesso leggiamo un brano abbastanza complesso, su cui bisognerà soffermarci un momentino, che però è anche un brano estremamente noto, ed è il capitolo 7, siamo arrivati al capitolo 7, direi di leggere addirittura, perché sono un'unità, i primi 23 versetti, e poi ci fermeremo a dire qualche cosa, se non riusciamo a dire tutto oggi lo diremo la prossima volta, però dobbiamo affrontare questo grande tema, che è il tema in fondo della purezza di cuore. Quali sono le cose che ci rendono puri e quali le cose che non ci rendono puri? Veniamo a vedere.
Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizioni, come lavature di bicchieri, stoviglie, oggetti di rami, quei farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? Ed egli rispose loro, bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E aggiungeva, siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dicendo, se uno dichiara al padre o alla madre, è corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permette più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro, ascoltatemi tutti e intendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. E disse loro, siete anche voi così privi di intelletto. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va a finire nella fogna? Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigi, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbe, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Partito da...
Ci fermiamo qui. Allora, brano un po' complesso. Intanto vi faccio notare come l'esordio sia una lunga descrizione delle pratiche di purità cultuale che hanno gli ebrei. Avete visto, c'è questa parentesi, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizioni, come lavature di bicchieri, stoviglie, oggetti di rame, quei farisei che mi interrogavano. Allora, questo lungo inciso è tipico di Marco. Perché? Perché Marco scrive una comunità italiana che non conosce tutte queste tradizioni. Nei brani paralleli di Matteo e di Giovanni, che scrivono a comunità ebraiche, non c'è questa lunga dilungazione a spiegare quali sono le tradizioni culturali di purità degli antichi. Ecco, prima che Gesù vada ai pagani, Marco pone un lungo discorso di Gesù, il più lungo di questa sezione, per far cadere la discriminante, il muro tra gli ebrei ed i pagani. Voi sapete, avete visto che il problema centrale è proprio quello del versetto 15, cioè quello dei cibi puri e dei cibi impuri. Su questo problema si dibatte a lungo nella prima comunità cristiana, si fa anche un concilio su questo argomento. L'altro giorno mi è capitato di vedere nel Tempo Pasquale su TV 2000 Paolo di Tarso, non so se qualcuno l'ha visto, e vedete che tutto il grande problema era sempre lì, cioè Paolo è assolutamente mal visto dalla comunità ebraica cristiana perché non rispetta le tradizioni degli antichi, perché accetta di mangiare con i pagani. Voi sapete che è il grande dramma della prima chiesa sta storia qua, Ricordatevi tutti i problemi che sono sorti, l'episodio del centurione Cornelio, questo centurione che chiama Pietro per essere evangelizzato, lui e la sua casa, Pietro che dice non posso entrare, no? Però allora ecco che arriva la grande visione di Dio che gli fa vedere una grande tovaglia piena di cibi immondi, di cibi impuri, e lo invita a mangiare. Pietro allora capisce che Dio non fa più distinzione tra cibi puri e cibi impuri, va nella casa di Cornelio, converte Cornelio e tutta la sua famiglia, e nel momento in cui ribattezza vede che lo Spirito Santo scende, quindi c'è un'effusione dello Spirito Santo. Quando tornerà a Gerusalemme, i confratelli gli fanno un mazzo così: sei impuro, vergognati, sei stato con i pagani. No? E lui dirà: ma come potevo non andare dai pagani se lo Spirito Santo è disceso su di loro come è disceso su di noi? Ma questo non convince la prima comunità, la quale prima comunità, voi sapete, arriva a una tensione tale, no? Il gruppo di Giacomo degli ebraico-cristiani contro il gruppo di Paolo, no? I cosiddetti etnico-cristiani, di tensione tale che occorre fare un concilio. Il primo concilio di Gerusalemme, il quale concede che i pagani non passino attraverso la tradizione di Israele, quindi non debbano essere circoncisi, a condizione che però mantengano ancora alcune norme, che peraltro poi alcune sono andate in disuso, quella di astenersi dalle carni, immolate agli idoli, astenersi dal sangue, il sangue per gli ebrei è la vita, quindi è segno di Dio, su questo loro non trasigono, quindi il sanguinaccio o la bistecca al sangue per l'ebreo non è possibile, e poi ovviamente dall'impudicizia cosiddetta, cioè dalla porneia, cioè da quelle unioni incestuose che erano ammesse magari dal diritto romano o dal diritto greco, ma non erano ammesse dal Levitico 18, per esempio il matrimonio con una sorellastra, il matrimonio con la matrigna, che erano considerati invece incesto dalla legge ebraica e che spesso invece erano tollerate dalla legislazione romana. Ma nonostante il Concilio di Gerusalemme, Paolo viene sempre visto con grande sospetto, perché Paolo, pur essendo rabbino, pur essendo ebreo, pur essendo discepolo del grande Gamaliele, grande maestro dei farisei, è in realtà persona che vuole assolutamente l'abolizione della legge. Tutto il grande tema di Paolo è: siamo salvati per grazia e non per le opere della legge. Questo per gli ebrei è fin troppo. E allora ecco questa polemica, ecco il fatto che tutte le volte che il povero Paolo cerca di tornare a Gerusalemme per avere gesti di comunione con gli altri, gli si impongono ancora dei riti ebraici, tipo quello di tagliarsi i capelli, di fare il provvedere alle spese di quattro confratelli che avevano fatto dei voti a Dio, eccetera, eccetera. Cioè siamo sempre nell'ambito di una ritualità, nell'ambito di gesti esteriori. Mi è capitato proprio in questi giorni di scrivere un articolo per una rivista, c'è questa rivista online che però è diffusa in tutto il mondo, su Pier Giorgio Frassati. Voi sapete che Pier Giorgio Frassati è il ragazzo delle otto beatitudini, come venne definito 25 anni fa al momento della beatificazione da San Giovanni Paolo II. Orbene, mi hanno chiesto di fare una serie di articoli su ciascuna beatitudine, anche perché mi hanno detto che adesso vogliono pubblicare questi miei articoli in un libretto che daranno a tutti i devoti del Frassati, eccetera, eccetera. E io mi sono trovato proprio a dovermi un po' occupare della beatitudine della purezza di cuore, beati puri di cuore perché vedranno Dio, ed è il tema di questo brano di Marco. Io credo che dobbiamo davvero cercare di capire che cos'è la purezza. La beatitudine dei puri di cuore, tra l'altro, è quella che richiama alla beatitudine dei poveri in spirito. Entrambe in greco presentano un dativo di relazione, cioè puri di cuore vuol dire puri in quanto al cuore, come beati i poveri di spirito vuol dire poveri in quanto allo spirito. Quindi sia la prima che questa beatitudine sono parafrasabili così: beati quelli che hanno il cuore puro, beati quelli che hanno lo spirito povero. Allora, cosa vuol dire avere il cuore puro? Questo è un tema che, vedete, viene fuori anche da questo brano di cui ci sta parlando Marco, perché Gesù dice chiaramente che non sono le cose che escono dall'esterno che rendono l'uomo, che entrano dall'esterno che rendono l'uomo puro o impuro, ma che è il cuore nell'uomo, cioè ciò che esce dal cuore dell'uomo, dal di dentro, dal cuore degli uomini, quello che determina la purezza. Allora dobbiamo capire un momentino che cos'è il cuore per gli ebrei, perché mentre nel nostro pensiero occidentale il cuore è il centro dei sentimenti, è il centro degli affetti, per gli ebrei invece è la sede del pensiero e della volontà. Qual è invece l'organo degli affetti, dei sentimenti per gli ebrei? La pancia, le viscere, l'amore viscerale. Mi si commossero i visceri, splanchizomai si dice in greco, che corrisponde all'ebraico reaim, cioè sono i visceri di misericordia del nostro Dio, eccetera. Quindi la pancia, quando io sono emozionato, mi viene la colite, ecco, per capirci. Invece penso e ragiono e voglio tramite il cuore. Direi che più che la mente, nel senso di intelligenza, se vogliamo fare riferimento a un linguaggio filosofico, dovremmo parlare dell'io personale, cioè il cuore è la coscienza dell'individuo. Il cuore, in qualche misura, è molto simile allo spirito. Nella prima beatitudine, poveri in spirito, l'aggiunta di spirito è un elemento tipicamente greco, perché il concetto di spirito come coscienza e intelligenza è un concetto ovviamente ellenistico. Nel linguaggio semitico invece questa dimensione di coscienza intelligente di io personale è espressa con la terminologia del cuore. Ecco perché Gesù dice: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Intende quindi che il cuore è la sede del pensiero. Così come Gesù dice: dal cuore provengono i propositi malvagi. Vedete? Allora il cuore è il centro della volontà, delle scelte di fondo. E quando dice: imparate da me che sono mite ed umile di cuore, fa riferimento alla sua persona, nella sua totalità. E quindi quando troviamo il cuore nella Bibbia, non intendiamolo nell'accezione moderna, il sentimento, tipo va dove ti porta il cuore, no? Ecco. Ma è la persona stessa chiamata a relazionarsi con gli altri, con l'intelligenza, con la volontà e con i sentimenti. Così, quando parliamo di purezza, non c'entra niente la sessualità. Noi quando pensiamo alla purezza pensiamo al sesto, al nono comandamento. No, per la Bibbia è puro tutto ciò che attiene alla sfera di Dio, tutto ciò che appartiene a Dio. E allora ci aiuta a capire questo il concetto di impuro che troviamo nella Bibbia. Quali sono le realtà che nella Bibbia noi troviamo come impure? Primo, l'abbiamo già visto, la lebbra, no? La legge comandava: il lebroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate, il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando immondo, immondo, cioè impuro, impuro. Sarà immondo finché avrà la piaga, e immondo se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Cioè, la lebbra era vista come un segno di una maledizione di Dio, cioè della lontananza da Dio. Essere vicino vuol dire essere puro di cuore, essere lontano vuol dire essere impuro. La lebbra, che è vista come una maledizione di Dio, ti rende lontano da Dio. Secondo, i demoni. Sapete che vengono definiti spiriti immondi, spiriti impuri. Perché? Perché il demonio è l'opposizione a Dio, è la lontananza da Dio. Terzo, i sepolcri e le tombe. Perché? Perché Dio è Dio della vita. Allora tutto ciò che riguarda la morte è lontano da Dio, quindi è nella sfera dell'impuro. Leggiamo in Numeri, capitolo 19, chiunque per i campi avrà toccato un uomo ucciso di spada o morto di morte naturale, o un osso d'uomo, o un sepolcro, sarà immondo per 7 giorni. E poi c'è la famosa questione dei cibi. Voi lo sapete, la legge imponeva a Israele di mangiare soltanto alcune categorie di cibi considerati puri. E voi sapete che questa questione della purezza dei cibi è importantissima per gli ebrei attuali, ma anche per gli islamici. Gli ebrei possono mangiare solo i cibi kasher, cioè i cibi puri, che non significa soltanto alcuni cibi, ma anche che devono essere poi preparati e cotti seguendo delle precise regole imposte dal Levitico. Allora, quali sono gli animali impuri? Gli animali impuri sono gli animali che non ruminano o che sono privi di unghie. Quindi la lepre, il cane, il gatto, quindi vedete che il cavallo, il cammello, il maiale, l'irace, che è una specie di porco spino. Poi i pesci senza pinne o senza squame, cioè i molluschi, i mitili, i crostacei, le anguille. Alcuni uccelli, come l'aquila, il falco, il gabbiano, il corvo, la civetta, il cibo, la cicogna, l'ibis e il pellicano. Poi gli insetti alati che camminano su quattro zampe, eccetto le locuste, le cavallette e i grilli. E poi tutti gli animali che strisciano per terra, non solo i serpenti, ma anche le talpe e i topi. Perché questa strana distinzione? Perché probabilmente mangiare i rapaci che si nutrono di carogne o mangiare gli animali che strisciano per terra viene considerato antigenico, cioè potrebbe produrre delle malattie nel corpo. Molti di questi animali proibiti sono animali che si nutrono di rifiuti o che vivono presso gli stagni. Sono quindi essenzialmente delle norme igieniche per paura di contaminazioni, per paura di inquinamento. Perché il cammello? Il cammello viene considerato non commestibile perché è troppo importante come mezzo di locomozione in questi paesi di deserto. E poi è sempre proibito mangiare il sangue perché è riservato a Dio, è la vita. Cioè l'ebreo ha l'idea che se io sgozzo uno, esce il sangue, quello muore, allora vuol dire che il sangue è la vita. Allora, quali sono invece gli animali puri? Sono la gazzella, il cervo, l'agnello, il capretto. Anche se, dice Levitico, è vietato cuocere il capretto nel latte di sua madre. Questo in senso generale, no? Cioè vietare carne e latte. Anticamente non era così, perché se vi ricordate, Abramo, quando arrivano i tre angeli, offre loro vitello arrosto e yogurt, quindi carne e latte. Probabilmente è una forma di protezione nutrizionale, non mangiare troppe proteine, cioè quelle della carne e quelle del latte, evitando sprechi in paesi dove la fame è un problema molto grande. Oppure, altri dicono, per esempio Ravasi, per differenziarsi dalle tribù vicine che praticavano questa alimentazione. La proibizione, dice Ravasi, era vincolata al fatto che tale ricetta era in uso presso i cananei, gli indigeni della Terra Santa, nei cui confronti Israele voleva prendere le distanze onde evitare il rischio di sincretismo. Quinta categoria di impurità sono le mani sporche. Qui abbiamo letto ampiamente che in fondo la polemica è che gli ebrei si sono seduti a tavola, i discepoli si sono seduti a tavola senza lavarsi le mani. E qui invece il Signore dirà che questo non c'entra niente, ma l'accusa è proprio di trasgressione della tradizione perché non si fanno le abluzioni. Infine, come vi ho detto, il contatto con i pagani, che provoca questa grandissima opposizione nella prima chiesa da una parte dei convertiti all'ebraismo che non accettano di avere contatti neanche con i cristiani che provengono dal mondo pagano e dall'altra ovviamente dalla corrente diciamo paolina che non vede più necessaria questa distinzione tra ebrei e non ebrei. Questa breve disamina sui vari tipi di impurità era per capire meglio il concetto di purità. Cioè, che cos'è puro? È puro chi appartiene a Dio, chi sta vicino a Dio, chi è legato strettamente a Lui, chi compie la sua volontà, chi obbedisce alla sua legge. Il cuore è puro quando non frappone ostacoli all'azione di Dio, quando la persona è totalmente volta verso Dio. Abbiamo alcuni esempi nella scrittura che ci spiegano bene questo. Per esempio il Salmo 23: chi salirà il monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo, chi ha mani innocente e cuore puro, chi non pronuncia menzogna, chi non giura danno del suo vicino. Dobbiamo imparare a leggere questo modo tipico di scrivere dell'ebreo, che è il parallelismo. Che cos'è il parallelismo? Quando ci sono due versetti che dicono più o meno la stessa cosa, si spiega la vicenda. Cioè chi sale dalla montagna del Signore, chi ha il cuore puro, chi non dice la menzogna. Cioè, avere un cuore puro significa non pronunziare menzogne, non spergiurare, significa la lealtà, la sincerità. Oppure il famoso Salmo 50, no? Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo. Di nuovo legge del parallelismo. Cuore puro uguale spirito fermo, spirito saldo. Quindi coscienza solida, perseverante, che aderisce profondamente e intimamente a Dio. Pietro nella sua prima lettera dice: amatevi intensamente gli uni gli altri con cuore puro. Quindi purezza è la verità nei rapporti reciproci. Giacomo è ancora più sottile, perché dice: avvicinatevi a Dio, quindi la purezza, vedete, ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, santificate i vostri cuori, Giacomo 4,8, o irresoluti. In realtà quello che la nostra Bibbia traduce irresoluto in greco è dipsicoi, cioè persone con due psichi, con due animi doppie, persone doppie, schizofreniche. Quindi è un invito a uscire dalle nostre schizofrenie spirituali, dalle nostre doppiezze, dal nostro tenere sempre i piedi in due staffe. È un invito ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. E nel Salmo 85 noi preghiamo: mostraci, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Semplice vuol dire non doppio, un cuore indiviso. Più volte nella Bibbia si dice che Dio detesta il cuore doppio, i cosiddetti animi incostanti. Qui vedete, Gesù è molto chiaro: non c'è nulla di esterno a noi che sia impuro, ma la purezza e l'impurità risiedono nel cuore dell'uomo. Ecco perché Gesù si scaglia contro quelli che sono sepolcri imbiancati. All'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Quindi vedete, nel cuore dell'uomo abita la parola di Dio. Voi sapete, Deuteronomio 30 aveva detto: questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Non dovrai cercarla al di là del mare, al di là dei monti, è dentro il tuo cuore. Ma nello stesso tempo anche Genesi 4 ci diceva: il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, come un demone rabisù. Demone rabisù erano quei cagnacci tremendi di pietra che davanti ai templi assiri facevano la guardia. Li vediamo ancora in alcuni portoni tornesi, questi cagnoni in pietra, no? Raffigurati magari alla base dei portoni oppure in alto. Ecco, ahimè, questi magnifici reperti archeologici che i nostri islamici stanno distruggendo con la dinamite e col piccone, insomma. Ecco, il tema è questo: la parola di Dio abita in noi, ma attenzione, abita in noi anche il peccato. E allora la vita dell'uomo, per essere puro, per essere dalla parte di Dio, per stare con Dio, è dover scegliere ogni giorno tra avere un lev shomea, come dice il primo libro dei Re, cioè un cuore che ascolta, oppure di nuovo una sclerocardia, cioè un indurimento del cuore, un allontanarci da lui. Direi di finire qui, perché abbiamo già un po' sforato, ma avevamo cominciato un pochettino in ritardo, in maniera tale da dare poi spazio al dibattito. La prossima volta riprenderemo un po' questo tema e finiremo questa disamina di questi versetti che ci richiamano a questa totalità di appartenenza a Dio. Questa è la purezza, totalità di appartenenza a Dio, e a questa scelta continua nelle profondità di noi stessi tra la parola di Dio che abita in noi e il peccato, che è come un demone rabisù, dice Genesi 4, è accompagnato alla nostra porta.
Bene, allora qualche minuto di pausa per caffè.